semplicemente Romano e Paolo. Commenti a ruota libera su attualità, politica e cultura.
Un saluto a tutti voi cari amici che siete all'ascolto di Radio Incontri per questa nuova puntata di Romano e Paolo semplicemente, ma in realtà, come ormai dalla settimana passata, c'è Romano e
Stefano. Buongiorno a tutti. E Romano, consentimi solo di fare un brevissimo saluto a mio babbo che penso mi stia ascoltando. Ciao babbo.
Ciao, si chiama?
Lorenzo.
Ciao Lorenzo e buon ascolto naturalmente a tutti gli altri. Sono le 10:03 e iniziamo questa mattinata come sempre con tante notizie, tante informazioni, qualche commento, qualche battuta, no? Perché dobbiamo anche sdrammatizzare, Stefano.
Drammatizzare, esattamente, sì, assolutamente.
E poi anche tanta musica, perché come sempre le nostre chiacchiere saranno condite da canzoni d'autore, rigorosamente d'autore, perché questa settimana ho pensato, Stefano, di far ascoltare ai nostri amici all'ascolto una serie di brani di cantautori milanesi.
Sto scorrendo la lista e mi sembra un'ottima scelta. Vedo alcuni cantanti che veramente, tanto per dire vecchioni, per dirne uno che è uno dei miei idoli, quindi hai fatto un'ottima scelta come sempre, Romano.
Bene, grazie, spero che anche i nostri ascoltatori saranno d'accordo con te. Allora, direi di iniziare subito a fare un po' di rassegna perfetto, stampa, come è nelle nostre corde. Io ho visto, Stefano, che Padoan, il nostro ministro delle finanze, ci sta un po' rassicurando, perché ha detto che non ci sarà una manovra bis. Sei contento? Anzi, ha detto che l'economia ci sono dei segnali positivi, anzi molto positivi. Te ne sei accorto, Stefano?
Ma per lui probabilmente ci saranno anche questi segnali positivi. Per me, io onestamente non me ne sono accorto. Personalmente non me ne sono accorto, ma penso che anche molti italiani non se ne siano accorti. Io non so da dove abbia preso questi dati, però se lo dice lui può darsi una piccola parvenza di verità ci sia, però insomma io qualche perplessità ce l'ho.
Ecco, io sono d'accordo con te, dobbiamo essere un po' ottimisti, quindi se Padoan ha detto che qualche ripresa c'è, noi contiamo che dica la verità. Fatto sta insomma che non ci sarà questa manovra bis e pare che l'Italia sia abbastanza impegnata a fare un po' un braccio di ferro con la UE, soprattutto con la Germania, perché pare che non arretri davanti a questi rilievi che vengono fatti costantemente, continuamente. Ormai tutti i giorni ci aspettiamo una letteraccia dall'Unione Europea o dalla Germania che ci bacchetta, che ci, si dice a Cortona, ci dà qualche scapaccione, qualche pacca sulla testa, perché ci rimprovera che facciamo questo, non facciamo quest'altro. E quindi era l'ora che qualcuno cominciasse a puntare un po' i piedi, perché ora non saremo sempre noi che sbagliamo. Quindi meno male che a questo punto Padoan ha fatto un po' la voce grossa e ha detto che la manovra bis non ci sarà, anche se temo che le informazioni, ho qui davanti a me come sempre il giornale che dalle nostre parti va più forte, che è La Nazione, dice che nel mirino ci sono già la benzina e i tabacchi, quindi qualche intenzione di...
Per quanto riguarda i tabacchi per me non ci sono problemi, perché non fumo, quindi non ci sono problemi, però... Comunque a proposito dei tabacchi, vedevo che è stata vietata la vendita dei pacchetti da 10. Questo non so se è un incentivo a smettere di fumare o invece a far fumare di più, perché
questa è una cosa che mi fa un po' pensare, perché ricordo, io ormai sono ex fumatore da credo 16 o 17 anni, quindi ormai sono fuori pericolo, ma ricordo quando cominciai a fumare che compravamo sempre pacchettini da 10, perché non avevamo soldi in tasca e quindi compravamo i pacchettini da 10. Forse nell'intenzione ci sarà anche quella di non far cominciare a fumare, chissà.
Può darsi anche, guardiamo il lato positivo, via, vediamo di essere ottimisti,
guardiamo
come dice Padoan.
Il lato positivo. E senti Stefano, io comincerei con la musica.
Ottima idea, sì, lanciamo la prima canzone.
Sì, lanciamo la prima canzone che ovviamente non poteva che non essere Enzo Jannacci. E Enzo Jannacci è stato nella storia della musica leggera, tra virgolette leggera, perché poi bisognerebbe discutere su questo aggettivo, è stato veramente un autore molto particolare. Mettiamo una delle sue canzoni più note, che è l'Armando, è del 1964, scritta, pensate, in collaborazione con Dario Fo. È una canzone, si diceva a quei tempi, di malavita. È un interrogatorio fatto da un commissario ad un accusato un po' così, bonaccione, però che ha commesso un omicidio, e tutte le colpe e tutte le prove sono contro di lui. Lui però cerca di discolparsi e poi alla fine da solo si dà l'accetta sui piedi, perché dice che lui stesso ha buttato giù l'Armando. Era quasi verso sera, un errore diventato quasi un modo di dire corretto, anche se però in italiano era quasi verso sera, non si può dire, ma l'Armando sta viaggiando in automobile proprio quando è verso sera.
Era quasi verso sera, s'ero dietro stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù l'Armando. Commissario, sì, l'Armando era proprio il mio gemello, però ci volevo bene come fosse il mio fratello. Stessa strada, stessa osteria, stessa donna, una sola, la mia. Ma che delitto di gelosia, io c'ho l'alibi a quell'ora, sono quasi sempre via. Era quasi verso sera, s'ero dietro stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù l'Armando. Il commissario sa l'Armando, mi picchiava col martello, mi picchiava qui sugli occhi per sembrare lui più bello. Per far ridere gli amici mi buttava giù dal ponte, ma per non bagnarmi tutto mi buttava dove asciutto. Ma che dice che l'han trovato denudato senza scarpe, già sbarbato? Ma che dice che gli han trovato un coltello con la lama di sei dita nel costato? Commissario, sto coltello non è roba mia, ma c'ho l'alibi a quell'ora, sono quasi sempre via.
Era quasi verso sera, s'ero dietro stavo andando, che si è aperta la portiera, ho buttato giù, pardon,
è caduto giù l'Armando.
Bellissimo Jannacci, con questa sua capacità di inventare frasi assurde, costruzioni stranissime, allusioni e connessioni, veramente un artista straordinario. Vogliamo dare i nostri riferimenti?
Assolutamente sì. Allora, le nostre frequenze sono 88.4 e 92.8. Poi abbiamo il nostro sito internet www.radioincontri.org, cliccate su Ascolta la radio in diretta che si trova in alto a sinistra, email radioincontri@libro.it e info@radioincontri.org, e infine il numero di telefono che distrattamente non avevo dato l'altra volta, 0575 60 48 30.
Naturalmente tutti i radioascoltatori che volessero intervenire nel nostro programma per dire la propria opinione, per sottolineare qualche cosa degli argomenti che noi stiamo commentando, è ben accetto e quindi sarà ascoltato. E mentre saluto come sempre Andrea Capecchi alla regia, il nostro Deus ex machina, direi di continuare con la politica interna,
sì,
no?
Sì, noi, anche se non è un argomento che mi entusiasmi particolarmente, però possiamo continuare a parlarne.
È vero che c'è un po' di disamore po' alla politica,
sì,
no?
Sì,
perché siamo un po' stanchi, però dobbiamo anche riconoscere che è proprio grazie alla politica ed è grazie alla discussione politica, no, che vivono anche i paesi democratici.
Quindi
credo che avere la possibilità, anche come stiamo facendo noi in una radio, di parlare liberamente, di esprimere liberamente le proprie opinioni, sia sicuramente importante. Pare che queste elezioni si stiano allontanando, Stefano, no? Rispetto a qualche giorno fa, dove sembrava che tutto ormai precipitasse verso le elezioni anticipate, pare che comincino a frenare. Per esempio stamattina ho sentito l'ex ministro Flick, che adesso è presidente onorario della Corte Costituzionale, che stava dicendo che non avrebbe senso votare adesso, soprattutto se vogliamo giustificare l'andare alle elezioni per via della sentenza della Corte Costituzionale, perché la Corte Costituzionale non ci dice come dobbiamo votare, con quale legge elettorale dobbiamo andare a votare. La Corte Costituzionale ha soltanto e semplicemente detto quali sono gli aspetti di una legge anticostituzionale, ma quando dobbiamo andare a votare e con quale legge dobbiamo andare a votare, deve essere il Parlamento, deve essere la politica che lo dice. Non possiamo pensare che la Corte Costituzionale ci dia i tempi della politica.
Esatto, sì, infatti, come sempre c'è molta incertezza su questa, sia sulla legge elettorale, appunto, sia sulla data in cui andare a votare. E infatti anche negli ultimi giorni non mi sembra che anche i vari Salvini e Grillo, che dicevano al voto subito, sembra che si siano un attimino calmati. Forse sono anche loro resi conto che è un attimino forse il tempo di mettersi seduti al tavolo e riflettere, pensarci un attimo senza sparare sentenze, insomma. Quindi
anche Napolitano ieri, sì, è tornato, è sceso in campo di nuovo col bastone, ho visto, perché insomma comincia a essere vecchio, però
sì.
Però non, una cosa da valutare su Napolitano, che non si arrende.
Ah, no, assolutamente no, è un vecchio leone, sta sempre a galla, dice sempre la sua, ancora. Beh, non è una persona stupida, non a caso, voglio dire, ha fatto il Presidente della Repubblica,
a me non sai, perché Stefano, perché qualcuno dice, ma ormai è in pensione, ma stai calmo, goditi la pensione, si sentono dire queste frasi così,
sì,
quando si,
sì,
va al bar.
Sì, alle persone che sono avanti con gli anni si dice stai a casa, insomma.
No, invece lui proprio lì arranca continuamente, esprime sempre dei giudizi, che no, presidente emerito, quindi ci mancherebbe altro, ben accetto, no? Insomma, ieri ha detto no alle urne anticipate, ecco, anche lui quindi è convinto che in questo momento l'Italia debba, la politica italiana debba un attimo fermarsi, pensare un attimo e trovare migliori condizioni. Invece Renzi sta sparigliando anche in casa sua con il PD.
Sì, c'è questa solita separazione al PD, che io sentivo un sondaggio l'altro giorno che se D'Alema si ripresentasse da solo avrebbe il 14% dei consensi.
Beh, Non male.
Che non
male.
È male per un ex comunista come era lui, 14% sarebbe una bella percentuale, comunque una percentuale che arriverebbe al PD, all'ipotetico 40% che il PD potrebbe prendere alle prossime elezioni politiche, quindi io non capisco perché ci debbano continuare ad essere queste liti interne che fanno solamente il gioco degli altri partiti.
E io questa mattina in diretta radiofonica ho sentito una professoressa dello IUM che da cittadina si lamentava proprio con Renzi perché Renzi sta tenendo in scacco il Partito Democratico. Sta tenendo in scacco il Partito Democratico ormai da tanti anni, in quanto prima è diventato segretario nel 2013 o 2012, ora non ricordo bene.
Nel 2012, mi pare.
Nel 2012 è diventato segretario, però si è spinto un po' oltre al ruolo del segretario perché ha fatto cadere il governo.
Esatto.
Lui purtroppo si è autoinvestito e autonominato presidente del Consiglio, poi ha fatto le leggi, ha fatto la nuova legge costituzionale, poi si è autosottoposto ad un referendum,
perdendolo pesantemente per lui.
E quindi lui non solo doveva dimettersi da presidente del Consiglio, ma secondo il mio modesto parere avrebbe dovuto dimettersi anche da segretario del Partito Democratico.
Quantomeno avrebbe dovuto prendersi una certa pausa di riflessione, invece che tornare subito, invece che riscendere nuovamente in campo, immediatamente.
E probabilmente, credo, no, Stefano, che lui abbia paura di perdere contatto con l'elettorato, abbia paura di perdere un po' di potere, più avanti si va e più potrebbe essere dimenticato, e quindi cerca di le elezioni al più presto per potersi
un po' di consenso.
Far valere. Bene, io direi di andare con un po' di musica. Il secondo brano che ascoltiamo è Van des Fru, che canterà Janez. Questo nome nasconde il nome di battesimo, che è Davide Bernasconi, cantautore, chitarrista milanese, che adotta questo pseudonimo che in dialetto lombardo, Van des Fros, significa vanno di frodo, cioè vanno di contrabbando. E questa canzone del 2011, arrivata quarta al Festival di Sanremo, ha il titolo Janez, un personaggio salgariano, come tutti noi sappiamo, ma che Davide Bernasconi, Van des Fru, ed ha questo titolo per onorare il padre Tiziano, che era soprannominato Tizianez, appassionato di romanzi di Sandokan e di Salgari, e aveva anche una certa somiglianza con Philippe Leroy, che molti si ricorderanno ha interpretato in uno sceneggiato televisivo proprio Janez de Gomera negli anni 70. Van des Fros con Janez.
Il biglietto, un solo invito, Sandokan che ha imparato a pilotare l'infradito. E la gente la rue al mar, tanto per di che l'estate che è col ceton della sala giochi, e il cavallo, il mefunzi che il più. Udu de frittura de pes e de pizza de porta via, cammamuri le de 60 anni che stanzo il dondolo della pensione. Janez de Gomera se le corde come l'era, ades biciclette bufuzela e calzuzucchi anche a tre malnai. Janez de Gomera se le corde de James Brown, giuga il carcio al bagno riviera e gli antiche le sempre giù. Moscardini è una vivita de quattro culù, abbronzati e tatuati, vien pirati, venuti de Varese,
la pantera, colna nera, canottiera, cameriera. Me fai più anche senza i gettoni, male che ruma, per cambiare il bicer. Santo canis la spiaggia, coi mutan della villa boh. Galartrite, il gal riporto, parti spermo, braccia in col pedalò. E i daiaki, brucia la cazzetta, cammega a te per tagliate il cor. I lase e la spada su tal'ombrello fanno più danni con l'iPhone. I arez de com'era, le fedi dall'oltrasira. Tu sai che la perla della buon Mariana tes, la me paro usas. I arez de com'era, tutta su la mo come l'era. O vedi che se rifada in te, la mia voodoo ripassa il cuore. Sirena l'incazzata che fomea giù il balon, pulente Cuba libre per i granchi in processione. Comincia l'happy hour, la tigre di Malesia, finis all'usteria col riso in bianca e la magnesia. Ustionati, pirati senza protezione, barracuda con suoi Ray-Ban che giughe una ping pong. Santo can che il fusa dentro in pizzeria, e il fusa è il canta Romagna mia. Iarez e com'era, se ricorda il come l'era. Adesso biciclette e bufuzela, e calzuzucchi anche a tre malnai. Iarez e com'era, se ricorda del colonnello Fitzgerald. Lo vedo in sola curiera, che il Navari mi ne vedei del film.
Eccoci di nuovo in diretta, sono le 10:23, direi Stefano di alleggerire un po' la discussione. Sì. Senti, tu che sei esperto di sport,
così
facci un riassunto di quello che è successo agli Australian Open, perché ho saputo che nonostante l'età,
Eh beh sì, il buon vecchio Roger Federer ha vinto gli Australian Open, battendo in finale un altro mito come Rafael Nadal, in una combattutissima battaglia di 5-7. Ricordiamo che Federer veniva da 6 mesi di totale inattività, quindi nessuno avrebbe scommesso su una sua vittoria, sinceramente neanche io. Eppure, sovvertendo tutti i pronostici, il buon Roger ha portato a casa questa vittoria. Era il 2012 che non vinceva un torneo del Grande Slam, e questa volta c'è riuscito, per la felicità mia e di tantissimi suoi tifosi, perché penso che sia un tennista veramente apprezzato in tutto il mondo. E per quanto riguarda invece la finale del torneo femminile, non tramontano mai nemmeno le sorelle Williams, visto che sono arrivate in finale tutte e due, e dove Serena ha battuto la più vecchia, Venus, in 2 set. Quindi i vecchietti questa volta hanno prevalso sui giovincelli.
Ebbene, perché lo sport diciamo che è sempre bello, però quando c'è un campione che nonostante l'età, oppure che anche contro i pronostici vince, fa sempre piacere,
decisamente sì.
Senti Stefano, il prossimo torneo importante per quanto riguarda il tennis quando ci sarà?
Ma dunque, ascolta, per quanto riguarda il Grande Slam, il prossimo torneo, se non sbaglio, dovrebbe essere il Roland Garros, che però si svolge verso giugno, se non sbaglio. Dopo ci sarà Wimbledon e poi gli US Open, se no ci sono tantissimi altri tornei dell'ATP che è importanti. Ora onestamente non saprei dirti di preciso quali tornei ci sono, però ce ne sono tantissimi nel mondo, quindi
da 1 a 100.
Ecco, no, più che altro adesso sai cosa, in questo fine settimana ci sarà la Coppa Davis, ora che mi sovviene,
ecco.
E ci sarà Italia-Argentina.
Italia-Argentina,
sì, esatto.
Che speranze abbiamo?
Ma oddio, molto dipende da Fognini. Se Fognini decide di giocare abbiamo delle speranze, altrimenti perderemo e andremo agli spareggi per restare in Serie A, nel massimo gruppo.
Addirittura?
Sì, quindi, purtroppo
rischiamo
sì.
La retrocessione?
Sì, se perdiamo il primo turno poi dovremo fare uno spareggio contro una perdente di un altro gruppo extraeuropeo e per giocarci la permanenza in Serie, altrimenti proveremo a giocarci la Coppa Davis.
Allora sbilanciati dai Stefano, da 1 a 100 in che percentuale abbiamo di vincere contro l'Argentina?
51.
Vedo nei tuoi occhi molta bontà,
decisamente sì,
che è stata dettata dal cuore questa percentuale,
dal cuore italico, diciamo.
Benissimo. Quindi siamo, il tennis ci ha rilanciato, diciamo, a livello internazionale. Facciamo una puntatina doverosa anche nella politica internazionale e direi che no, in una trasmissione, in un programma come il nostro, Stefano, non possiamo non parlare di Trump. Perché Trump è un
Purtroppo,
personaggio.
sì, è un personaggio nel bene poche volte, secondo me, nel male abbastanza, non mi voglio sbilanciare troppo perché poi sicuramente c'è chi la pensa in maniera differente da me, Trump sicuramente è un
Beh,
personaggio.
sai Stefano, la pensano diversamente la maggioranza degli americani perché
Sì.
l'hanno votato.
Ma poi sai, la maggioranza, ma anche lì sai, la maggioranza fino a un certo punto, perché ne parlavo ieri con mio babbo, perché se uno dovesse vedere i numeri nudi e crudi, alla fine la Clinton aveva preso 115.000 o 150.000 voti in più di Trump, però la legge elettorale americana prevede che questo sistema di votazioni, quindi ha vinto Trump, bontà di Trump, viva Trump.
Quindi, no, perché vedi, ieri stavo discutendo con una persona e io ho detto semplicemente che Trump sta facendo quello che aveva promesso di fare, né più né
Ah sì,
meno.
quello
E
sicuramente.
questa persona mi ha risposto: anche Stalin allora ha mantenuto le promesse che aveva fatto. Allora, il mio non vuole essere un giudizio. È una lettura proprio chiara della storia. In questo momento Trump è presidente degli Stati Uniti, aveva detto che avrebbe fatto il muro, aveva detto che tra l'altro questo muro lo avrebbe portato a termine perché già Clinton, no, aveva cominciato, Obama ha continuato. Poi lui ne ha fatta una legge, importante del suo mandato. Poi tutto il resto, però è coerente con quello, al di là dei giudizi, e poi dopo è chiaro che ognuno ha i suoi. Certo, anche questa notizia che è stata che è rimbalzata proprio questa mattina nelle agenzie di stampa, no? Ha messo in guardia il presidente degli Stati
Messicano,
Uniti, come si chiama?
presidente
Enrique
messicano,
Peña
sì.
Nieto. Enrique Peña Nieto, pare che abbia telefonato, anche se ci sono delle smentite, ma pare che abbia telefonato al presidente messicano dicendogli: guarda, che come li ha chiamati, Stefano?
Oddio, il termine esatto non me ne ricordo. Comunque, ragazzi, bad hombres, uomini cattivi
Bad
praticamente.
hombres,
Gli uomini
e
cattivi.
ha minacciato, pare addirittura, di far intervenire i soldati americani. Anzi, pare che gli abbia detto: i tuoi soldati hanno paura, ma i miei soldati non hanno paura.
Insomma,
Quindi
una minaccia non proprio velata.
una minaccia non velata, però deve essere ancora, diciamo, confermata, però pare che sia così. Insomma, ecco, siamo in un momento anche a livello internazionale perché Donald Trump sta influenzando anche la politica europea.
Ed è questo che mi preoccupa sinceramente, perché finché influenza la sua politica, la politica americana è un conto, se si intromette anche in quella europea, insomma, è un altro.
Ha criticato aspramente la politica europea, ma in particolar modo la politica economica della Germania.
In questo magari non avrebbe fatto neanche una cattiva scelta, visto che anche la Germania certe volte si prende la briga di criticare la politica italiana, l'economia italiana, magari anche loro forse si abbassano un pochino la cresta, non è una cosa fatta poi così male.
L'accordo UE prevede un limite sia all'export che alle
Sì.
merci importate e devono rispettare certi parametri, tutti gli
Esatto.
stati. La Germania non sta rispettando questi parametri, anzi è fuori addirittura di 297 miliardi
Insomma, detto niente.
rispetto all'export, cioè la Germania vende, esporta, cioè, ma non importa, cioè non compra. E in questo disavanzo di 297 miliardi è prima al mondo, addirittura ha superato la Cina, che noi sappiamo benissimo che la Cina sta esportando i suoi prodotti veramente in tutto il mondo, anche nelle barzellette, no? Ormai il cinese è quello che si inventa qualsiasi cosa, riproduce qualsiasi cosa pur di vendere in tutto il mondo a prezzi bassi. Eppure la Germania batte la Cina in questo, cioè esporta ma non importa, vende ma non compra. E questo disavanzo, ho sentito ieri un economista, ovviamente io sono un lettore di giornali da questo punto di vista e sto riportando quello che leggiamo nei giornali, questo disavanzo potrebbe essere paragonato al disavanzo pubblico italiano, che come sappiamo è altissimo.
Sì. Purtroppo,
è altissimo,
sì.
E quindi anche la cara Germania, cara Merkel, se ci ascolti, ne dubitiamo un po', ma insomma, se ci ascolti, vorremmo che tu guardassi un po', come giustamente diceva Stefano, guardassi un po' anche ai problemi di casa tua. La politica europea, la politica americana, ecco, sta entrando un po' in conflitto rispetto a come le cose andavano prima, dove no, c'era un accordo tra Obama e la Merkel, c'era un accordo assolutamente positivo, e invece adesso tra Donald Trump e la Merkel le cose non stanno andando, perché poi ieri tra l'altro ho letto, mi sembra sul Corriere della Sera, se non sbaglio, ma era una notizia di ieri, che adesso la Germania vuole, che la UE, scusa, la UE vuole multare l'Italia perché inquina.
Ecco, ci mancherebbe anche questo. Tanto siamo messi bene economicamente, anche una bella multa ci starebbe proprio bene.
Ma io credo che questi parametri siano sbagliati pure questi, oltre quell'altro, perché che l'Italia sia un paese inquinato.
Ma insomma, non... se è inquinata l'Italia, ma voglio dire, la Cina allora che non lo so, insomma, cioè mi sembra proprio, cioè, cose buttate al vento così, non... Non so che dire, no, però che dobbiamo essere sempre noi a pagare per tutti mi sembra ingiusto, mi sembra fuori luogo.
Torniamo in Italia, ho letto che arriverà il professore contro il cyberbullismo.
Sì.
Il cyberbullismo. Questa è una cosa positiva, no Stefano?
Ma sì, direi di sì, finalmente sarebbe l'ora anche di sconfiggere anche questo... questa piaga, questa per me è diventata una piaga, vediamo questi gruppi di ragazzi, di persone che purtroppo se la prendono con i più deboli, quindi speriamo che appunto anche in questo caso possa essere fatto qualcosa, e sembra che siamo sulla strada buona finalmente.
Io credo che sia una cosa positiva, perché da operatore scolastico, quale sono, mi rendo conto che spesso i ragazzi, gli studenti, soprattutto quelli dei primi anni del biennio, che fanno un uso sconsiderato del web attraverso soprattutto i cellulari, che ormai sono diventati dei piccoli computer, no?
Soprattutto tranne che a telefonare.
Spesso non si rendono conto, cioè non sono consapevoli che lì dentro, quando mettono un messaggio, una fotografia o qualsiasi altra cosa, quel messaggio, quella fotografia è nel mondo.
Esatto,
è nel mondo. Molti, ho appurato, non ne sono consapevoli. Pensano di mandare il messaggino all'amico o tutt'al più al gruppo WhatsApp.
Esatto.
Ma quando tu hai mandato potrei raccontare anche degli aneddoti di ragazzi che sono stati anche ripresi dagli insegnanti o dalla preside, perché hanno così inconsapevolmente, magari bonariamente, ricordo un caso, un alunno ha fatto una fotografia al compagno mentre era interrogato, caso ha voluto, ma involontariamente, che in questa fotografia, che era intenzione farla, ripeto, al compagno che era interrogato, è venuta di spalle la prof.
Uh-huh.
la prof ha visto poi su, Facebook, foto, su Facebook questa foto e naturalmente ha sanzionato giustamente lo studente, perché non puoi dire ma io non lo sapevo, perché tutti abbiamo diritto alla nostra privacy. Se io non voglio apparire né di spalle né di faccia
in
nessun altro modo su Facebook,
tu non hai nessun diritto a fotografarmi,
quindi sono inconsapevoli.
Esatto, sì, esatto, sono inconsapevoli.
E questa, diciamo, che è una problematica lieve, un problema,
sì,
tutto sommato lieve, ma possono esserci, se ci pensiamo un attimo,
conseguenze molto,
situazioni, insomma, anche molto più gravi. Andrea, dimmi se posso andare con la musica. Possiamo andare con la musica, e il terzo brano che ascoltiamo è per te, Stefano. Hai detto prima che Roberto Vecchioni,
è uno dei miei idoli.
Una canzone di Roberto Vecchioni che non è molto conosciuta, è intitolata La bellezza, e come sentirete è delicatissima, è del 2002, e lui stesso dice che tra quelle che ha scritto la giudica una delle più belle. Parla di un cinquantenne che si innamora non di una giovane, ma di un giovane ragazzo. Però questo amore è impossibile, proprio per la diversità di età, e prende consapevolezza del tempo che passa e della bellezza che fugge. Roberto Vecchioni, La bellezza. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Passa la bellezza nei tuoi occhi neri, scende sui tuoi fianchi e sono sogni i tuoi pensieri. Venezia è inverosimile più di ogni altra città, è un canto di sirene l'ultima opportunità. Ho la morte e la vita tra le mani coi miei trucchi da vecchio senza dignità. Se avessi 20 anni ti verrei a cercare, se ne avessi 40 ragazzo ti potrei comprare. A 50 come invece ne ho, ti sto solo a guardare. Passa la bellezza nei tuoi occhi neri e stravolge il canto della vita mia di ieri. Tutta la bellezza, l'allegria del pianto che mi fa tremare quando tu mi passi accanto. Venezia, in questa luce del Lido prima del tramonto, ha la forma del tuo corpo che mi ruba lo sfondo, la tua leggerezza danzante come al centro del tempo e dell'eternità. Ho paura della fine, non ho più voglia di un inizio, ho paura che gli altri pensino a questo amore come a un vizio, ho paura di non vederti più, di averla persa. Tutta la bellezza che mi fugge via e mi lascia in cambio i segni di una malattia. Tutta la bellezza che non ho mai colto, tutta la bellezza immaginata che c'era sul tuo volto, tutta la bellezza se ne va in un canto, questa tua bellezza che è la mia muore dentro un canto.
ed eccoci qua, e adesso rientriamo, indegnamente rientro io, rientra Stefano, rientriamo con una notizia purtroppo non bella, con una notizia di cronaca nera, che leggo oggi sul giornale, sulla Nazione, che avevo già sentito anche ieri sera al telegiornale. Purtroppo c'è stato un omicidio, un uomo ha sparato al giovane che l'aveva falciato la moglie, quindi classico quello, l'omicidio stradale praticamente. L'hai uccisa, mi faccio giustizia, è stata questa la frase, però vedo che c'è Romano, mi sta facendo dei gesti.
Facendo dei gesti a te, perché dalla regia fanno dei gesti a me,
lui,
e quindi... abbiamo Stefano il piacere di avere ancora... oggi al telefono Paolo
fantastico,
che ci telefona dall'Uganda, vuole partecipare alla nostra trasmissione, e noi siamo molto felici, molto contenti di sentirlo, perché come tutti voi sapete Paolo con Informatici Senza Frontiere sta tenendo dei corsi nelle scuole dove l'informatica ancora non è pane di tutti i giorni, e quindi come volontario Paolo almeno una volta all'anno per un lunghissimo periodo va ad insegnare informatica, e quindi è veramente un piacere poterlo avere con noi in trasmissione. Paolo, ci senti?
Io vi sento anche tutto lo sproloquio che hai fatto sul mio conto, ti ringrazio, mi sento veramente commosso. Senti, ho sentito anche prima qualcosa sulla questione di internet, mi è piaciuto il tuo modo di esporre la problematica.
Sì.
È un problema che c'è anche qui e che io tratto quando faccio l'unica lezione del corso su internet, quindi questo mi fa veramente molto piacere, perché ce n'è più bisogno in Italia che non qua, di sapere certe cose.
Certo.
Perché in Europa c'è un comportamento etico poco etico, mentre qua per esempio la pedofilia non esiste, da noi esiste come? E quindi questi sono problemi che bisogna sollevare e di cui bisogna parlare.
Sono veramente contento che tu abbia ricevuto questa notizia e che tu sia d'accordo con me, anzi io credo che dovremmo fare anche qualcosa di più, c'è educazione stradale, educazione
pensare.
Sessuale nella scuola, dobbiamo, oltre che il referente per il cyberbullismo, ci deve essere anche proprio, deve essere curato in ogni classe questo aspetto, che è una novità. Ecco, è qualcosa di nuovo che è nel mondo della scuola e dobbiamo prenderlo seriamente.
Certo, io volevo comunque salutare anche Stefano, nel senso che ho sentito anche una parte di quello che stava dicendo lui.
Buongiorno a te Paolo.
Ringraziarlo per come mi sostituisce.
Ma io ci provo, non so se sono così bravo, però insomma diciamo ce la metto tutta.
Qualcuno dice che parli un po' troppo aretino.
Lo so, ma lo dico io stesso, guarda, infatti io quando mi riascolto non mi piaccio assolutamente, però andiamo avanti.
Così ho avuto l'occasione di farti una ramanzina, no?
Sì, ecco, esatto.
Quindi, volevo dire una cosa, ma siccome nello spirito mio c'è quello di parlare male degli altri... ho sentito dire che Matteo Renzi ha avuto per fortuna è riuscito a fare un paio di cose oltre quelle che aveva promesso, che non ha fatto. Ha fatto due cose che non ci sarebbe stato riuscito nessuno, ha fatto risorgere D'Alema e ha fatto risorgere anche Napolitano, che dopo un primo innamoramento finalmente gli ha tirato la sassata, e questo devo dire che non me l'aspettavo proprio.
Paolo, le tue sottolineature, i tuoi commenti sono sempre pungenti, ma arrivano sempre nel centro del bersaglio. Effettivamente è proprio così come tu hai detto, Paolo.
Se Renzi si voleva suicidare, meglio di lui non c'è riuscito nessuno. Nel senso che il 4 dicembre si è sparato il primo colpo, poi la consulta gli ha dato il secondo. E ieri Napolitano è come se l'avesse finito. Però io penso anche a Trump, perché non si può non pensare a Trump oggi, in questi giorni.
Infatti l'abbiamo detto, forse tu non hai sentito, ma abbiamo detto che non possiamo non occuparci di Trump.
Certo, no, perché è bello, perché si rivede un po' di storia italiana seguendo Trump. Si seguono le prime berlusconate, si seguono le varie renzate, è veramente una...
Pensavo che tu ti riferissi al ventennio, Paolo.
No, quello no, è troppo lontano, non me lo ricordo, non c'è ancora. Però è bello vedere come i corsi e ricorsi storici di Giovan Battista Vico si riproducono nel mondo così quasi random, quasi a caso, però veramente in maniera molto eclatante. E con questa considerazione penso poi di salutare tutti gli ascoltatori di Radio Incontri, Carla che ho trattato male per telefono perché ha risposto a lei, scusami Carla ma sai come sono fatto, e poi mi chiedo scusa per l'invadenza.
No Paolo, perché... tu non devi chiedere scusa, anzi noi ti chiediamo laddove ti è possibile e abbia la disponibilità del tempo, che so che quando sei costì è sempre molto prezioso e molto tirato, di interromperci quando tu vuoi, una o due volte, quando vuoi, perché questa trasmissione è tua.
Io vi saluto e vi ringrazio tutti. Vi ringrazio tutti per quello che state facendo. Vi chiedo umilmente, come fa il Papa Francesco, di dire una preghiera anche per me, perché ne abbiamo sempre bisogno.
Non mancherà. Un'ultima cosa voglio dirti per i nostri ascoltatori: dove sei di preciso? Dici dove sei.
Dove sono?
Dove sei geograficamente?
Sono Agnetta, che è a 8 km da Lira, che è una delle più grandi città dell'Uganda, che si chiama Lira in memoria della nostra Lira, ovviamente. E qui c'è un centro catechetico dei Combognani. E c'è una scuola vocazionale, c'è una scuola tecnica professionale in cui io tengo questo corso di informatica, è già il secondo, l'avevo fatto la scuola 2 anni fa e adesso sto facendo un altro corso per gli insegnanti, per preparare gli insegnanti a insegnare anche informatica. Tutto qua.
Grazie Paolo, noi ti auguriamo buon lavoro. Buona permanenza,
grazie.
Buone cose. E io ti dedico la prossima canzone.
Grazie.
La prossima canzone che
grazie.
So che ti piace è Giorgio Gaber, La libertà. Essere disponibili per gli altri come sei tu è vivere la
non
libertà.
Non posso dire di no.
Ciao Paolo.
Un abbraccio e grazie.
Un abbraccio,
ciao,
a presto.
Romano,
ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao Carla.
Quindi mandiamo La libertà di Giorgio Gaber, una canzone che noi conosciamo e che è diventata un po' un inno vero e proprio alla libertà. Una canzone del 1972, Giorgio Gaber.
Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare. Nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è
io libero, libertà è partecipazione.
Vorrei essere libero, libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza. Con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo, è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
Dobbiamo terminare, riprendere l'argomento,
esatto,
di prima, però, perché era un argomento molto molto importante. Vai Stefano.
Abbastanza delicato, abbastanza scottante, non una bella notizia. Leggo qui sulla Nazione e, come dicevo, ho sentito al telegiornale, spara al giovane che falciò la moglie, l'hai uccisa, dice mi faccio giustizia. Purtroppo una cosa successa a luglio dell'anno scorso. La moglie di questa persona era in scooter, è stata investita, è morta non sul colpo ma quasi, e anche su Facebook è uscita fuori una dedica alle vittime della strada, e su Facebook c'era la foto della moglie travolta in strada che recava la scritta giustizia negata, e il marito si era soprannominato gladiatore e l'investitore era stato accusato di omicidio stradale. E dopo questo brutale omicidio, l'assassino, purtroppo tocca definirlo così, ha lasciato l'arma sulla tomba della moglie e si è costituito. Io sinceramente non me la sento di dare giudizi, è chiaro che un assassino, un omicidio non ha mai giustificazioni. Diciamo che non approvo e non condanno del tutto.
E io sono d'accordo con te, Stefano, sospendiamo ovviamente i giudizi, però una considerazione io vorrei farla.
Certo.
Non so quanto possa entrarci in tutto questo la sfiducia che oggi c'è nella giustizia.
E purtroppo penso che c'entri molto, perché basta vedere le lungaggini dei processi, basta vedere solamente quelle, che ci vuole un'infinità di tempo per avere un briciolo di giustizia.
Quindi chi si sente e chi
è... Ma questo è ovviamente non giustifica chi si fa giustizia da solo, insomma, se no si fa come nella serie di Charles Bronson, Il giustizia della notte, che si faceva giustizia da solo viste le lungaggini burocratiche o della polizia che non voleva indagare.
Allora, noi ci stiamo avvicinando alla chiusura della prima parte del nostro programma, sono le 10:55, quindi dobbiamo lasciare spazio al TG, all'informazione, e quindi diamo appuntamento, Stefano, ai nostri radioascoltatori fra qualche minuto, ma li lasciamo in compagnia di Elio e le Storie Tese, che ci fanno ascoltare La Terra dei Cachi, che si classificò nel 96 seconda a Sanremo, si prese anche il premio della critica, e Elio e le Storie Tese assursero a gruppo dei più importanti, più famosi d'Italia.
Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive, abusi sessuali abusivi. Tanta voglia di ricominciare abusiva. Appalti truccati, trapianti truccati, motorini truccati che scippano donne truccate. Il visagista delle dive adesso è un altro. Papaveri e papi, la donna cannolo, una lacrima sul visto, Italia sì. Italia no.
semplicemente? Romano e Paolo, commenti a ruota libera su attualità, politica e cultura. Il giovedì alle 10 in diretta su Radio Incontri.
Eccoci di nuovo in diretta alle 11.02, siete in compagnia di Romano e Stefano per la conduzione di questo programma settimanale. Io, come tutti voi sapete, adesso do il via alle notizie locali. Ho sentito dire in giro, ma io non ne so veramente niente, e quindi mi auguro che tu, anzi so che tu ne sai molto molto più di me, Stefano.
Ne so abbastanza.
Che Cortona parteciperà ad una trasmissione televisiva. E tu sei il capogruppo di questa delegazione culturale che sarà ospitata in via Teulada addirittura.
Ebbene sì, ho avuto questo onore e anche onere. Ma niente, in pratica non questo fine settimana, ma quello successivo, cioè l'11 e il 12, Cortona sarà a mezzogiorno in famiglia, dalla trasmissione di Rai 2. E appunto Cortona parteciperà, ancora non sappiamo contro chi, lo sapremo domenica prossima contro la squadra che vincerà. E io sono stato delegato come caposquadra di questa delegazione praticamente, e quindi mi vedrete, ci vedrete su Rai 2 sabato e domenica. Io sono stato scelto come il saggio, quindi immaginatevi un po' quale compito mi è stato assegnato, e dovrò rispondere a delle domande di attualità. E dovrò farmi una cultura generale sfogliando un po' di giornali, Messaggero, Corriere della Sera, Repubblica e Gazzetta dello Sport, e dovrò rispondere a un po' di domande. Quindi mi verrete con la cuffia, emozionatissimo, e speriamo di dare il meglio di me. E vediamo un po' quello che succederà, e se vinceremo, cosa che ci auguriamo tutti, però teniamo un profilo basso, ce li vedrete anche il fine settimana successivo, finché qualcuno non ci batterà, e speriamo che questo avvenga il più tardi possibile.
Intanto devo dire, Stefano, che ormai tu alle cuffie, ai microfoni ci sei abituato.
Sì, mi ci sto abituando.
Non dovrai sentirti per niente in imbarazzo.
Però sai, un conto è in radio, un conto è in televisione, e poi su Rai 2, insomma, quindi...
Comunque poi lì dovrai, se sei il capogruppo, dovrai tenere alto il morale dei tuoi accoliti, quindi.
Esatto.
Ecco, a proposito, chi è che sarà con te?
Ma guarda, ora, dunque, ci sarà sicuramente Stefano Duranti, ci sarà, e poi un gruppo di altri ragazzi, tutti dai 18 ai 20 anni.
Stefano Duranti, se non sbaglio, è esperto in spettacoli, teatro.
Esatto, esattamente, sì. E ancora dobbiamo stabilire chi farà, quali prove faremo, insomma, che può darsi anche che non faccia solamente questa prova, ne debba fare anche altre. Questa cosa mi terrorizza abbastanza, però vedremo un po', insomma. Io darò il meglio di me, speriamo che vada tutto bene.
Ecco, un'informazione storica, vista la mia età, che non è un'età da Matusalemme, però non è nemmeno da Sbarbatello. Ci sono stati altri due momenti in cui Cortona ha fatto, no, questo tipo di gare,
sì.
Ha partecipato a gare. Una, io non la ricordo, anzi credo che non ero nemmeno nato, a Campanile Sera, quello con Enzo Tortora, e perdemmo, mia mamma mi ha sempre raccontato che perdemmo malamente con Faenza questa sfida. E poi negli anni 80, se non sbaglio, questa me la ricordo molto bene, Cortona partecipò a Giochi Senza Frontiere, e lì, per fortuna, no, niente, arrivamo ultimi anche lì. Quindi,
anche io andò molto bene, speriamo, ecco, che vada
però,
un po' meglio questa volta.
Da ragazzini, quando giocavamo, si diceva alla terza canta il gallo. E quindi speriamo, Stefano, che il gallo canti.
Spero che il gallo canti, che invece che non ci sia il proverbio non c'è due senza tre. Speriamo che questa volta non venga sfatato.
No, io sono sicuro perché apprezzo la tua conoscenza di cose dell'attualità, e soprattutto la tua conoscenza in ambito sportivo. Quindi sicuramente farete bella figura.
Speriamo.
Come augurio ascoltiamo una canzone di Enrico Ruggeri intitolata Primavera a Sarajevo. Molti la conoscono con il titolo di Balalaika, perché si parla appunto di una balalaika. Anche questa canzone partecipò al Festival di Sanremo, ha collaborato alla stesura della musica la moglie, la compagna di Enrico Ruggeri, Andrea Mirò, anche lei è cantante e musicista. È un brano pop con elementi del folk balcanico, accompagnato da una piccola banda, fiati, una fisarmonica, e racconta una storia d'amore ambientata nella devastazione di Sarajevo in seguito alle guerre jugoslave e in particolare all'assedio di Sarajevo. Primavera.
La balalaika, la balalaika, le case mutilate dalla faida, ancora suona la balalaika, lungo i giardini tra le croci e le moschee, il fiume Val più nero della sera, oltre la torre e l'università, c'è sopra il ponte una bandiera che sta sventolando ancora, qui c'è ancora la città, qui c'è la gente dentro ai bar, il cielo è sopra la città e ci nasconde, ci confonde e cambia, qui c'è tutta la città, la mia. È primavera, amore aspettami che c'è una vita intera. C'è ancora sole, la primavera, ti porto sopra la collina e tu verrai, sopra Dobrigna, dopo Nezzarice, ci sono fiori dedicati a noi, ho l'indirizzo degli amici, li potrai vedere ancora. Qui c'è ancora la città, qui c'è la gente, ci accompagna, qui c'è tutta la città, la mia. Oh balalaika, oh balalaika, non c'è più neve, brilla tutta la Basciarsia, ancora suona la balalaika, il mio futuro voglio regalare a te che sei la vita che volevo, perché la vita è il sogno che farai, sale la luna a Sarajevo che ci sta aspettando ancora, qui c'è ancora la città, c'è la gente dentro ai bar, il cielo è sopra la città e ci difende sempre, ci accompagna, qui c'è ancora la città, qui c'è la gente dentro ai bar, il cielo è sopra la città, la
Ed eccoci ancora qua in diretta con le notizie locali. E io devo dire che ieri qui a Cortona c'è stata una importantissima inaugurazione. e mi fa piacere ricordarla perché riguarda la scuola, quindi il mondo dei giovani, le future generazioni. Le scuole cortonesi, la scuola secondaria di secondo grado in particolar modo, rinnova le proprie offerte di percorso scolastico. Erano presenti anche autorità come Roberto Vasai, presidente della provincia di Arezzo, la vice sindaco di Cortona Tania Salvi, il responsabile dirigente dell'ufficio scolastico di Arezzo Roberto Curatolo e naturalmente a fare gli onori di casa la preside dell'istituto Signorelli di Cortona, dottoressa Laura Giannini. Che cosa c'è stato a Cortona? L'inaugurazione di alcuni laboratori, in particolar modo quelli del liceo artistico, che ormai da un anno è una nuova offerta formativa che la scuola cortonese offre non solo alla vallata ma anche ai comuni vicinori, perché il bacino di utenza della nostra scuola è il lago, fino quasi ad Arezzo, Fogliano, Lucignano, Castiglion Fiorentino. Tant'è vero che già 18 alunni l'anno scorso hanno fatto questa scelta di iscriversi al liceo artistico, che è in linea questa scuola con le caratteristiche del territorio, perché offre tre indirizzi: uno audiovisivo multimediale, un altro di arti figurative e un altro di design e moda. Dunque, come ha ribadito ieri la dirigente scolastica dottoressa Giannini, ha ribadito come questa scuola sia in linea proprio con il territorio, che si avvale di tecnologie all'avanguardia e di ottimo personale docente proveniente anche dal mondo del lavoro, perché come sai oggi, Stefano, nella scuola è molto importante questo rapporto, l'alternanza scuola-lavoro. Gli studenti anche del liceo classico, non soltanto delle scuole professionali o delle scuole tecniche, anche gli studenti dei licei, quindi classico, scientifico e artistico, alla fine del proprio percorso scolastico devono aver fatto molte ore, alcune centinaia di ore di stage.
Beh, questa è un'ottima cosa, questa è decisamente un'ottima cosa, sempre un'ottima iniziativa che sicuramente, insomma, mette Cortona ancora alla ribalta, insomma, mette Cortona ancora in risalto, e bellissima notizia, insomma.
Ecco, altre notizie locali. Avevo iniziato due settimane fa, proprio durante la nostra trasmissione, ricordai che Carlo Collodi, l'autore di Pinocchio, è cortonese. La Antonella Scaramucci, che è un funzionario dell'ufficio anagrafe del comune di Cortona, ha di nuovo affrontato l'argomento e lei stessa ha scritto un articolo sul giornale online Valdichiana Oggi, che tutti noi conosciamo e tutti noi apprezziamo, anzi salutiamo anche il direttore Michele Lupetti, che è anche collaboratore qui a Radio Incontri. Ecco, scrive Antonella: come ho annunciato la settimana scorsa, proseguo il mio percorso relativo a Carlo Collodi, Lorenzini e Cortona, perché Lorenzini è il vero cognome di Collodi e, come i cortonesi sanno, Lorenzini è una conosciutissima ed apprezzata famiglia cortonese di mobilieri, di costruttori e poi di commercianti di mobili artigianali, e approfondisce proprio Antonella questo legame. Lei dice che è una missione che si è sentita sin da piccola, perché ha amato sempre Pinocchio, e quindi anche se è una missione che è complessa, però vuole continuare a portarla avanti. E quindi auguriamo ad Antonella un buon percorso, un buono studio e un buon lavoro nei polverosi scaffali delle anagrafe cortonesi, aretine, collodiane e chi più ne ha più ne metta, e perché è un argomento che ci piace, che ci interessa molto, e quindi buon lavoro Antonella. Andiamo con un altro brano, questa volta te li ricordi Cochi e Renato, Stefano?
Assolutamente sì, io ero appassionatissimo di tutti e due, veramente due grandi attori.
Hanno iniziato al Derby di Milano con grandissimi, esatto, personaggi, tra i quali Iannacci, Massimo Boldi, e collaborava al Derby anche il grandissimo Dario Fo. Cocchi Renato, Cocchi Ponzoni e Renato Pozzetto hanno iniziato insieme questo duo comico che partecipò ad una canzonissima del 1975. Pensa che, Stefano, faceva 22 milioni di telespettatori all'ascolto. 22 milioni.
Penso neanche Sanremo sia arrivata così tanto.
Beh, credo proprio di no. E lanciarono una sigla, interpretandola anche con un filmato divertentissimo. Un brano scritto in collaborazione con Dario Fo e Enzo Iannacci, il titolo è ed era E la vita l'è bella. Cocchi e Renato.
C'è chi soffre soltanto d'amore, chi continua a sbagliare il rigore. Pardo, ciao! A chi sbaglia a fare le strisce, ciao! A chi invece avvelena le pissie, uno tira soltanto di destro, l'altro invece ci ha avuto un sinistro, e c'è sempre qualcuno che parte, ma dove arriva se parte? Finestra, e c'è sempre lì quello che parte, ma dove arriva se parte? Ciao! A chi sente soltanto la radio e poi sbaglia ad andare allo stadio, c'è chi in fondo al suo cuore ha una pena, c'è chi invece c'ha un altro problema, e c'è sempre lì quello che parte, ma dove arriva se parte?
E la vita l'è bella, l'è bella. Bene, grazie a Cocchi e Renato di questo ottimismo, no? La vita è bella anche perché c'è lo sport.
Esatto, c'è il nostro Cortona Camucia che continua a farsi onore continua a mantenersi nelle posizioni di vertice della classifica. Domenica scorsa ha vinto con il Subiano per 3-1, una partita giocata veramente bene dai nostri prodigiosi arancioni allenati, ricordiamo dal grande mister Enrico Testini. E domenica prossima avrà una trasferta a Lucignano, che sulla carta è una trasferta abbordabile, visto che Lucignano quest'anno non sta facendo bene come l'anno scorso, anzi si trova purtroppo per loro penultimo in classifica, e anche il cambio di allenatore non gli ha giovato un granché. Però è sempre stato un campo abbastanza ostico, perché è un campo piccolo sul quale il Cortona ha sempre avuto un po' di difficoltà a giocare, essendo abituato a giocare alla Maestà del Sasso, che insomma è un campo di tutto rispetto. Però insomma, se riuscisse a vincere questa partita domenica prossima, si potrebbe veramente avvicinare anche alla prima posizione, visto che le prime quattro in classifica domenica si incontrano fra di loro. Quindi magari con un risultato positivo del Cortona, due risultati negativi delle quattro compagini che si affrontano fra di loro, potrebbe anche risalire qualche posizione e avvicinarsi alla prima posizione. E quest'anno diciamo che sta rispettando la squadra i dettami della società, che si era ripromessa di fare un campionato di vertice, e per ora la 18ª giornata diciamo non è mai uscita dalla zona playoff, e speriamo che continui così e continui a risalire in classifica.
Il Cortona Camucea quante squadre ha che fanno campionati?
Ma dunque, cioè, a parte la prima squadra, poi c'è una serie di squadre giovanili, juniores, allievi, giovani, giovanissimi, esordienti, quindi ha tantissime squadre, insomma.
Ecco, i giovani stanno andando bene? Giovanili?
Beh, dunque, guarda, per quanto riguarda la juniores, diciamo, va un po' a fasi alterna delle buone partite, delle eccellenti partite, direi, a qualche partita in cui purtroppo va un po' meno bene. Ad esempio sabato scorso purtroppo hanno perso in casa un derbissimo come quello con la Castiglionese per 3-1, però insomma penso che ci sarà tempo e modo di rifarsi, e sabato prossimo andranno in trasferta a Chianciano e speriamo che insomma vada meglio, ma sicuramente andrà meglio.
Facciamo qualche nome della prima squadra. Chi è il bomber degli arancioni?
Beh, dunque ascolta, ha più bomber il Cortona Camucea, dunque potrei dirti Alberto Bianconi, oppure c'è anche Pelucchini, che ora però purtroppo è infortunato e non si sa quando rientrerà. Ma comunque è tutta la compagine in sé per sé, che è un'ottima formazione. Il portiere Caneschi, centrocampista Cacioppini, che è un under molto valido, molto bravo. Poi adesso è stato un nuovo arrivo, Baldini, che si è inserito subito molto bene nei meccanismi della squadra. Filosi, che è un giocatore d'esperienza. Starnini, ci sono molti ottimi giocatori, insomma, ho citato questi, ma comunque nel complesso la squadra è molto buona, direi.
Ti faccio una domanda un po' campanilistica.
Vai.
Nella prima squadra, nella rosa, diciamo, sì, della prima squadra, quanti giocatori in percentuale, grosso modo, così, vengono dalle giovanili cortonesi?
Ma come percentuale adesso non saprei dirtelo con esattezza, però ti posso dire che il Cortona punta molto sul settore giovanile, quindi praticamente più o meno, non ti dico tutti, però una percentuale molto alta vengono dal settore giovanile cortonese.
Questo è positivo?
Beh, questo è molto positivo, perché bisogna valorizzare i giovani, indubbiamente.
Ecco, una domanda diciamo che non è tecnica, però penso che ai nostri radioascoltatori stia a cuore anche questo. Andiamo con un altro brano musicale, voglio presentarlo bene, perché si tratta di un cantautore che molti non conoscono, ma che, come spesso accade in Italia, sta diventando conosciuto, sta diventando un grande adesso che non c'è più. Si tratta di Piero Ciampi. È proprio uno dei casi italiani di quei, come si dice, geni incompresi, che vengono poi ricordati dopo la loro morte, che nel caso di Piero Ciampi è avvenuta nel 1980, a soli 54 anni. Un cantautore un po' maledetto, dedito all'alcol, un carattere rissoso che litigava sempre con tutti, spesso ai concerti dal vivo non li terminava perché litigava con il pubblico, una persona un po' così, però che ha scritto dei brani straordinari, bellissimi, come quello che adesso andiamo ad ascoltarci, che si intitola La polvere si alza, Piero Ciampi.
La polvere si alza nasconde la tua ombra e chiude i miei ricordi in fondo a questa strada col viso tra le mani. Come una volta sono solo con la pioggia che bagna le mie lacrime, la polvere si alza, nasconde queste pietre e copre la mia voce che non ha più parole. Ora so che si può continuare senza sapere dove andare, così per sempre senza di te abbracciato col silenzio. Nasconde queste pietre e copre la mia voce che non ha più parole. Ora so che si può continuare senza sapere dove andare, così senza di te abbracciato col silenzio.
Polvere si alza, era Piero Ciampi. Riprendiamo il nostro notiziario locale, Stefano, con una notizia che arriva da Monte San Savino. Sai cosa è successo a Monte San Savino?
Dimmi.
Che hanno avvistato un lupo alle porte del centro cittadino e nella periferia, in località Lagora, zona Fornaci, Poggioli. Poi lo stesso lupo è stato avvistato in zona Santuario delle Vertighe, diretto verso i campi che poi costeggiano l'ingresso all'autostrada, lì insomma nei pressi del casello. Chi lo ha visto assicura che non si trattava di un cane, ma di un lupo, probabilmente maschio, taglia grande. E qualcuno invece dice potrebbe essere anche un ibrido, il che è peggio ancora. Insomma, Stefano, io ho voluto leggere questa notizia perché è un problema al di là dei lupi, ma di questi animali selvatici che stanno invadendo le nostre strade
zona.
E che ormai li si vedono continuamente. Io abito appena fuori dal centro di Cortona e praticamente tutti i giorni o un capriolo o un cinghiale oppure 10 cinghiali tutti insieme, quindi è diventata veramente un'emergenza,
una piaga, un'emergenza è diventata, sì. Che poi riguardo al lupo ti posso dire che tranquillamente è stato visto anche nelle nostre zone un po' di tempo fa in località Piazzano, quindi come vedi insomma ci sono dappertutto. Appunto, tu dimmi se queste possono essere zone da lupi, ma qui bisogna risalire un po' all'origine, a diversi anni fa, quando lanciarono le vipere per ammazzare i topi, poi dopo per ammazzare le vipere hanno lanciato i cinghiali, e tu dimmi se questa può essere una zona di cinghiali, che poi non sono neanche cinghiali ma sono maiali selvatici, e quindi quando figliano si sa che non fanno 2-3 cuccioli ma ne fanno almeno 10 come minimo. Adesso per sconfiggere la piaga dei cinghiali, hanno lanciato i lupi, non lo so, per ammazzare i lupi, poi non lo so che cosa lanceranno, le tigri siberiane, gli orsi, non lo so, insomma.
C'è anche un'altra versione dei fatti, che dà una spiegazione dei fatti, e che è questa. Una quindicina, 20 anni fa, per andare incontro alle esigenze dei cacciatori, il cinghiale nostrano, che non si vedeva mai perché erano pochi esemplari, e soprattutto perché quando partoriva uno o due cinghiali, esatto, fu incrociato con un cinghiale proveniente dall'Europa dell'Est, molto più grosso e soprattutto molto più prolifico, perché pare che il cinghiale incrociato con questo proveniente dall'Est partorisca tutte le volte dai 6 ai 10 cuccioli, e quindi questo ha determinato poi un'invasione assolutamente incontrollata. E quindi facciamo appello anche dalla nostra radio, perché chi ha potere, possibilità, autorità per intervenire possa fare qualcosa. Ma caro Stefano, anche oggi il tempo è passato velocemente,
purtroppo,
e quindi siamo veramente alle battute finali, ai saluti finali, quindi dobbiamo dare l'orario della replica, che ci sarà sabato prossimo alle ore 13, quindi chi vuole ascoltare la nostra trasmissione, non ha avuto l'opportunità, può farlo sabato alle ore 13. Ringraziamo il nostro regista Andrea Capecchi, che anche oggi è stato veramente grande, ha curato il collegamento con l'Africa, con l'Uganda, con Paolo Merlo. Quindi abbiamo detto e fatto tante cose, no Stefano?
Sì, e io come sempre sono contentissimo e spero di essermela cavata decentemente.
Quindi ci vediamo, Stefano, sicuramente.
Penso di sì, anche giovedì prossimo,
perché non possiamo più fare a meno della tua qualificata presenza. Non ci rimane che ringraziare tutti per l'ascolto e dare appuntamento alla prossima settimana. Buon proseguimento con le nostre trasmissioni. Ciao e a risentirci da Romano
e Stefano.
Vi lascio in compagnia di Ornella Vanoni con l'ultima canzone dei cantautori milanesi, è Mami, la canzone della mala.
E fa la guerra in Albania, peso in montagna, a ciapa il rat, neger, tu des della Wehrmacht, mi fai morire, tu ma pensai, tu manca ta in una imboscata, tu mi hai pesciato e la fusilata, ma mi, 40 di 40 notti, a San Vito. Nessun de quei che parla no. Il commissario ieri mattina e il mamandaccio a male per lì. Noi siamo qui, non sente alcuno. E il mi diceva sto bruttendo. E il mi diceva i tuoi compari noi li pigliassi senza di te. Ma se parlasse, io firmo qua il tuo condono a libertà. Tu sei un fesso che sei contento di stare solo chiusa qua dentro. Ma me, 40 di 40 notti, a San Vittura, ciapa e bot, dormite can, viene. Sbattete se sbattete. mi son de quei che parlano. Sul sarà su e starà terra, piena di nebbia, di frecce e di scuro. Su testi me, passano i tram, fracassi vita del mio Milano. E il corso è strange, mangio la sera, mi senti male, sto minga in pe, più c'è sul letto, in tu cantun, mi perde l'esso, proprio nessuno. E pesca in guerra, sta sulla terra, la libertà, la varna spia. Che parla no. Me parla no.